nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benvenuti a tutti, grandi e soprattutto ai piccoli, non siete piccoli più neanche voi, siete già grandini, diciamo così. Allora, noi continuiamo, alcuni di voi è la prima volta che venite, stavolta anche il parroco è la prima volta dopo che Pasqua. Viene, dopo Pasqua, avevamo dopo la Quaresima, dopo Pasqua, abbiamo cominciato un capitolo nuovo, il Padre Nostro, almeno per cominciare con questi ragazzi della catechesi a cui si sono aggiunti poi tutti gli altri, il Padre Nostro. Il mercoledì scorso abbiamo visto un po', non posso ripeterlo perché sennò ci vuole tutta l'ora, cosa vuol dire, perché Gesù ha insegnato a pregare, vi ricordate? Perché Gesù ha insegnato a pregare, non occorreva, perché gli apostoli erano già capaci, perché pregavano i salmi, cantavano. Come mai c'è stato bisogno di insegnarli? Vi ricordate? Nessuno. Ve lo dico io. Perché hanno visto Gesù pregare e a vedere lui pregare hanno detto, ma noi non siamo capaci di pregare così. Chissà come pregava, chi lo sa. E allora gliel'hanno chiesto, Signore, insegnaci a pregare. Per cominciare a pregare, a insegnare a pregare, ha insegnato come non si deve pregare, prima di tutto. Come un bravo impresario, quando deve costruire una casa, prima cosa fa? Piazza pulita, se ci sono muretti, se ci sono alberi, se ci sono cespugli, pulisce tutto in modo da cominciare sul terreno libero a costruire la casa e a fare gli scavi, eccetera. Così Gesù prima, via la preghiera come i farisei, non serve, anzi fa danno. La chiamano preghiera, ma non incontra il cuore di Dio. La preghiera dei farisei è una preghiera rivolta a se stessi. Vi ricordate come pregano i farisei? Io sono bravo, io sono buono, mica come quello lì, è un disgraziato, eccetera, eccetera. Questo non è pregare. Seconda preghiera da buttar giù. Se per caso ci fosse la preghiera come i pagani, cioè quelli che Dio non lo conoscono e credono e conoscono i loro dei invece e credono di venire ascoltati a furia di parole, perché gli devono insegnare quello che va bene, quello che non va bene, quello che deve fare, quello che non deve fare, li insegnano. Lo trattano da uno scolaretto, se non peggio. Quella preghiera lì, piazza pulita, e voi cosa avete detto? Voi pregate come i farisei?
No.
No, male. Pregate come i pagani? Sì, sì, caro, sì. Tante volte si dice, Signore, perché fai così? Dovresti far colà, ti insegno io. Non usate queste parole, ma il modo con cui si parla con Dio è quello di trattarlo come se fosse noi superiori a Lui, abbiamo da insegnargli. Questo non si chiama preghiera per Gesù, la preghiera dei pagani, di quelli che non conoscono Dio, conoscono gli dèi, ma gli dèi, i pagani, non gli interessa cosa fanno, perché non fanno niente di buono. Gli dèi che conoscevano erano peggio dei peggiori degli uomini, avevano tutti i vizi degli uomini. E allora non interessa sapere cosa fanno loro, cosa intendono fare. Pregavano per essere ascoltati, esauditi nelle nostre cose pratiche, eccetera, eccetera. Ma non ripeto quello che ho detto l'altra volta. Allora Gesù comincia a insegnare a pregare. Voi, quando pregate, e qui non ho detto, non ho spiegato quel quando. Cosa vuol dire quando? È un avverbio, c'è una maestra per caso che non vorrei che mi bocci dopo. È un avverbio questo? È un avverbio di tempo, di tempo. Allora andiamo sul tempo. Gli ebrei pregavano quando? La sera, inizio della giornata per loro, la sera, al vespro, al mattino e a mezzogiorno. Questi erano i tempi della preghiera normale, diciamo, delle famiglie o dei singoli ebrei. Voi quando pregate, Gesù non dice nelle tre ore, nei tre momenti di preghiera. Quando pregate, non importa quando. Che vuol dire? Potete pregare sempre. Ogni ora è buona. Ogni momento può essere il momento giusto, il momento adatto per incontrare, perché pregare cosa vuol dire? Non vuol dire domandare, vuol dire, adesso vuol dire tante cose, si può dirlo in tanti modi, io ogni anno cambio. Allora quest'anno vi dico, è incontrare, incontrarci con Dio. Con il Signore. Allora, quando pregate, in ogni momento potete pregare. O pregate, gli evangelisti, non so se ve l'ho detto l'altra volta, gli evangelisti hanno dovuto inventare una parola nuova. Perché per scrivere il Vangelo in che lingua l'hanno scritto? In greco. In greco. Loro erano ebrei. Ma ormai erano in giro per il mondo e dovevano scrivere nella lingua dove si trovavano, in greco. La parola greca per dire pregare è quella che adoperavano i greci, cioè pagani erano tutti allora. E gli apostoli e gli evangelisti hanno detto, ma quel pregare dei pagani non piace a Gesù, non è questa parola che dobbiamo adoperare noi. Che se no capiscono visi per fare, e invece che incontrare il Signore fanno quello che fanno i pagani. Allora, per dire pregare come pregava Gesù e come devono pregare i cristiani, hanno inventato una parola nuova, e a quella che avevano già i greci hanno aggiunto un prefisso, che allora quella parola pregare significa un pregare, sì, ma cercando di incontrare, anzi quasi di abbracciare, di mettersi nei panni di Dio. È una cosa più completa, più bella. Allora quando voi volete pregare, dite, ha detto Gesù, questo ve l'ho spiegato l'altra volta, quel dite, cosa non vuol dire ripetete una filastrocca, non vuol dire leggete un foglietto. Cosa vorrà dire allora? Cosa intendeva Gesù? Quando pregate, fate in modo di aver dentro quei sentimenti o quell'amore che si esprime con queste parole. Di modo che se dite Padre, non lo dite perché ve l'hanno detto, perché vi ha insegnato la mamma a dire così, o perché l'hai letto sul libro. Se dici Padre, è perché tu ti senti suo figlio, e perché sai che lui ti ama. Quello che dici, lo dici tu, perché è la verità che c'è dentro di te che si esprime così. Questa era l'introduzione. L'altra volta poi siamo andati avanti col vedere cosa significa padre, che significa nostro, che significa che sei nei cieli. Vi ricordate? Sì, quello sì, meno male, perché? Cosa vuol dire? Mi pare che erano quattro cose che vuol dire. Che sei dappertutto, perché i cieli ci sono dappertutto. Poi, che sei nascosto. Non lo vedo, io quando guardo i cieli non lo vedo. Allora vuol dire che sei nascosto bene, che gioca nascondino con noi, che sei nascosto. Poi l'altro voleva dire, non mi ricordo fino anch'io, aiutatemi,
degli astri,
che sei, ce n'era un'altra prima, sì, grazie, che sei, che mi vedi sempre, perché se sei nei cieli io non ti vedo mai, ma vedi sempre. Sei inafferrabile, non posso comandarti, non posso prenderti e condurti di qua o condurti di là. Irraggiungibile, si potrebbe dire, per un certo verso. E poi anche se, dicevo che se andate fuori, adesso stasera no, perché piove, ci sono le nuvole, ma metti che se ne vadano le nuvole, e vai fuori di sera o di notte, cosa vedi guardando il cielo? Le stelle. Allora vuol dire che sei nei cieli, sei lì. Allora io guardando il cielo vedo lui, non vedo le stelle. E allora è come un modo di dire che io non mi faccio guidare la vita dalle stelle, come fanno gli astrologi. Non mi faccio guidare la vita dai pianeti, come fanno i, non so, quelli che usano i pianeti per sapere cosa fare il giorno dopo o il giorno prima. Non vado in cerca degli oroscopi che guardano le costellazioni e vatte la pesca, che cosa ancora. No, è dal padre che mi faccio guidare. È a lui. È lui che io interrogo, non tutte queste cianfrusaglie che si inventano di qua e di là, tutte per farci perdere di vista il nostro padre e colui che ce lo ha mostrato, Gesù. Sono tutte credulonerie che fanno perdere di vista, che ci fa perdere la fede a lungo andare o anche a breve andare. E so che di queste cose ce ne sono in giro, forse anche nella nostra valle ce ne sono, ma dovete star saldi nel nostro credo, che questo l'abbiamo spiegato ai grandi durante la Quaresima e anche l'Avvento. Quindi dobbiamo star saldi nella nostra fede e non lasciarci tirare intorno da credulonerie varie che non servono, anzi che ingannano. Bene, dopo c'era sia santificato il tuo nome, non il mio. Lì sarebbe lunga da rispiegarla, ma non la rispiego perché sennò torniamo indietro. Poi c'era venga il tuo regno. Quando è che viene il regno? Quando viene il re. Allora venga il tuo regno, come dire, io ti aspetto Gesù, vieni ancora, perché i regni di questo mondo sono una frana, sono un disastro, continuano a far soffrire gente. Lo vedete anche guardando, leggendo e guardando i telegiornali. I regni hanno anche altri nomi, oltre hanno il nome di presidente o hanno il nome di, come si chiama quello là, che adesso c'è la bomba atomica. I regni di questo mondo, e allora venga il tuo regno, che è diverso. Perché? Perché tu non ti fai portare dall'egoismo come gli uomini, ma soltanto dall'amore, perché tu sei padre. Ecco, fin qui siamo arrivati l'altra volta. Adesso andiamo avanti. Cosa avviene adesso? Oh, meno male. Sia fatta la tua volontà. Cosa vuol dire? Sia fatta. Oh, è sempre un desiderio. Come era un desiderio, sia santificato, venga, anche sia fatta la tua volontà. È un desiderio. Qualche volta qualcuno dice, sia fatta la tua volontà, come dire, non si può fare altro. Quasi una lamentela, una rassegnazione. No, Gesù non insegna a lamentarci col Padre, ma a desiderare la sua volontà. Han cominciato gli angeli a Betlemme a dirci che è una bellezza la volontà del Padre, quando hanno detto, cosa hanno cantato gli angeli? Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Ecco, di per sé bisognerebbe dire della buona volontà, perché lì la volontà buona è quella di Dio, in quella frase, non è la volontà degli uomini, è la volontà di Dio. Della buona volontà del Padre. Il Padre, la volontà del Padre è buona. Potete ben immaginarvelo, se è un papà, non vuole il male dei suoi figli. L'ha detto anche Gesù, ha detto addirittura, se voi che siete anche cattivi, ai vostri figli che vi chiedono un pane, non date mica un sasso, siete fin lì, ci arrivate, siete buoni. Anche se qualche volta invece avete la luna, però fin lì ci arrivate, siete buoni. Sia fatta la tua volontà, la volontà del Padre, che è migliore certamente della nostra volontà. Perché è migliore? Beh, intanto perché in Lui non c'è egoismo, mentre in noi c'è anche quello. E quindi quando noi vogliamo qualcosa, dobbiamo sempre chiederci, da dove viene questa mia volontà? Viene dall'amore o viene dall'egoismo? E dobbiamo fare un po' di esame, come si chiama, di discernimento, per vedere cos'è che ci porta a volere quella cosa lì. La nostra volontà ha questa caratteristica, perché noi non siamo sempre del tutto liberi dall'egoismo o anche da altre qualità piuttosto negative. Ne portiamo addosso facilmente qualcuna. Chiamatele come volete, invidia, gelosia, ira, vanità. Insomma, mettetele insieme tutte. Invece Dio queste cose non le conosce. Conosce le nostre, ma Lui non le ha. Lui è solo amore. Perché cosa ci ha detto San Giovanni? Dio è amore. Allora la volontà del Padre è una volontà di amore. E quando si realizza la volontà del Padre, noi riceviamo amore. Poi c'è un'altra differenza tra la volontà del Padre e la nostra. Che noi se facciamo qualcosa stasera, Fin quando possiamo prevedere gli effetti di quella cosa? Fin domani mattina? Forse sì, se io bevo il caffè adesso so che l'effetto sarà che non dormo in tutta la notte. No, però si ferma lì. Qualcuno può scoprire, immaginarsi gli effetti anche tra una settimana, che effetto può avere quello che facciamo noi. Ecco, tu giustamente mi dici di no, perché io domani sera posso essere già nella bara, oppure all'ospedale, oppure non so. No, nella bara no, però non si sa mai. Io spero di no, ma chi me lo garantisce? Nessuno di voi. Invece, la volontà di Dio, Dio può prevedere anche da qui a 50 anni. Lui può dire, guarda, la catechesi che fai questa sera avrà dei riscontri anche tra 50 anni. Io questo non posso dirlo. Non posso dire neanche 5 giorni, ma lui può vedere più a lungo. Così come certe cose che noi facciamo, magari sopra pensiero, possono avere effetto per un mese, per 2 anni, possono venire fuori tra 15 anni, che uno si ricorda e ancora ribolle per quella cosa, o in bene o in male. Quindi la volontà del Padre è una volontà che vede a lunga scadenza, molto lunga. Ci sono delle, come si può dire, modi di pensare che abbiamo noi e a cui siamo ben attaccati, che dipendono dalle filosofie che qualcuno si è messo in testa 3 secoli fa. E noi soffriamo ancora degli effetti, noi, la nostra fede, il nostro modo di vivere insieme soffre ancora degli effetti di quel che hanno detto, proclamato 3 secoli fa. Allora è importante sia fatta la tua volontà, perché la tua volontà avrà effetti buoni sempre. Adesso, domani, l'anno prossimo, tra 15 anni. Io dico sempre, quando ho occasione ai genitori, ai tuoi figli parla in modo che tra 15 anni possano essere quello che tu, no, cerca di farti un'idea di quello che vorresti che siano tra 15 anni i tuoi figli, non domani. E allora stai molto più attento a quel che dici, a come lo dici, a che esempi li dai. Ecco, sia fatta la tua volontà, noi diciamo. Ora, dobbiamo guardare anche questa preghiera, perché Gesù l'ha detta così ai discepoli, di metterla dentro in questa breve preghiera, che è poi il Padre Nostro, non è mica tanto lunga, sono 7-8 frasi. Perché c'è dentro anche questa, proprio in mezzo? È quella preghiera, si può dire, che è l'unica che lui faceva. Perché nei Vangeli si dice spesso Gesù pregava, ma cosa pregava? Come, che parole diceva? Come pregava? Non lo dicono. L'unica volta, quando era nel Getsemani, sai cos'è? L'orto degli ulivi, bravo, qualcuno lo sa. Quando era nell'orto, ci è andato tante volte nell'orto degli ulivi, ma l'ultima volta, ecco finalmente che gli evangelisti ci dicono le parole che diceva nella preghiera. E che parole erano? Assomigliavano a quelle che aveva detto sua madre Maria quando è stata intervistata dall'angelo. Vi ricordate quell'intervista? L'angelo a Nazareth è andato a dirle alcune cose e a chiederle una roba abbastanza seria, importante, che segnava la volontà di Dio. E lei cosa ha risposto? Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto. Come dire, sì, io voglio, mi offro per fare le tue parole, per fare la tua volontà, quello che tu hai comunicato, quello che tu intendi realizzare. Maria ha fatto questa preghiera. Non l'ha inventata lei, neanche questa. C'era già in un salmo, il salmo 40, mi pare, che dice: ecco, io vengo, Dio, per fare la tua volontà. Maria l'ha ripetuta nel momento in cui il Figlio di Dio si incarnava in lei. Quindi la venuta di Gesù, la vita di Gesù, è cominciata con questa parola. E Gesù termina il suo percorso sulla terra dicendo nell'orto degli ulivi, chi si ricorda? Padre, se è possibile, passi da me questo calice, che voleva dire questa sofferenza. Però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. È la preghiera principale di Gesù, l'unica. E allora l'ha messa anche nel Padre nostro, perché lui, a lui preme che la diciamo anche noi, questa preghiera, che anche noi desideriamo che il Padre possa realizzare i suoi disegni, i suoi progetti, quello che lui vuole, la sua volontà buona per gli uomini. Qual è la volontà di Dio per gli uomini? È volontà di Dio che siano salvi. Lo dice chi è stato a dirlo? Gesù, ancora, e anche gli apostoli poi. È volontà del Padre che gli uomini che sono già peccatori, che sono già schiavi del peccato, cioè di questa roba piuttosto negativa che li fa soffrire, che siano salvi, che siano liberati da questa situazione così di... Questa è la volontà del Padre, quindi è proprio buona. E per questo ha mandato Gesù. E Gesù cosa ha detto ancora? Che è volontà del Padre, perché gli uomini si salvino, che guardino a Lui, come già nel deserto quelli che erano morsi dai serpenti velenosi, se volevano essere guariti dal veleno e non morire, dovevano guardare quel serpente di rame o di bronzo che Mosè ha messo su un palo, su un'asta. Quelli che lo guardavano erano guariti. Così dice Gesù: il Padre ha voluto che io venga nel mondo perché chi mi vede quando sarò innalzato da terra sia salvato. Chi guarda Gesù realizza la volontà del Padre, viene salvato da Lui. Allora quando preghiamo sia, cioè venga, no, come sia fatta la tua volontà. E poi come continua? Come in cielo, così in terra. Allora, come in cielo, cosa vuol dire? Cosa c'è in cielo? Io mi immaginavo sempre che in cielo c'erano gli angeli. Ci saranno ancora? Cos'è il cielo? È il mondo di Dio. Beh, sono con Lui. E gli angeli, lo dice anche la Bibbia, c'è anche un salmo, anche altri, che sono potenti esecutori della tua parola. Cioè, fanno quello che Dio dice, eseguono la sua volontà e non si sognano di sgarrare, come ci sogniamo noi. Oltre agli angeli, in cielo sappiamo anche che ci sono adesso i santi. E i santi, perché sono santi? Perché hanno cercato di fare e hanno fatto, se non per tutta la vita, almeno alla fine, come il buon ladrone, hanno fatto la volontà del Padre. Allora in cielo ci sono angeli e santi. E per quello è importante leggere la vita dei santi, degli esempi che valga la pena, non esempi fasulli che non servono a niente, ma esempi di come si fa a fare la volontà del Padre. Allora leggere la vita dei santi, e ci sono delle belle, dei bei libri che raccontano la vita dei santi, anche per ragazzi e anche per adulti, molto preziosi. Come, non solo la vita dei santi, anche i loro scritti, sapere cosa hanno lasciato in consegna a noi, quei loro scritti, cose molto belle. Allora mi raccomando, se io ottenessi, se l'effetto di questa sera è che qualcuno di voi comincia a leggere la vita dei santi, ringrazio Don che mi ha fatto fare queste catechesi. Come in cielo, così in terra. Cosa vuol dire così in terra? Vuol dire così in America? Vuol dire così in Africa? Eh no, vuol dire così a casa mia, nella mia famiglia, o nel mio cuore, che è sulla terra. Come in cielo, così qui, da me. Che bello. Ricordatevelo quando direte il Padre nostro, tenete a mente questa faccenda. Non vi dico altro su questa piccola frase. Come in cielo, così in terra. Adesso ditemi voi se siete già stanchi o se vado avanti ancora. Se fosse le altre volte andavo avanti ancora. Qualcuno mi ha detto che vi stancate in fretta, voi è vero? Sei stanco? No? Voi? Beh, insomma, siete venuti da lontano, per così poco non vale la pena, andiamo avanti. Mi ricordo che ci ha raccontato, quando ero in seminario ancora, il vescovo Monsignor Libardoni, che era in Perù, ma veniva per il concilio che c'era allora. E lui, tra il resto, ha raccontato anche questa, che quando lui si sedeva tra i padri conciliari, lì sapete tutto quel a un certo punto si trovava da solo, non c'era più quello a destra, non c'era più quello a sinistra, e si è chiesto: ma dove saranno andati? E poi ha scoperto, siccome lui aveva il mantello che puzzava ancora di cavallo, perché andava a cavallo in Perù, no? Allora sparivano vicino, andavano a cercarsi un altro posto. Va bene, Monsignor Libardoni ha raccontato che quando lui andava in un posto a celebrare la messa la domenica, cominciava la messa, poi cominciava la predica, e andava avanti anche per un'ora a far la predica, e poi diceva: adesso saranno tutti stanchi, e smetteva. E allora la gente alzava la mano e diceva: no, padre Sito, ci dica ancora qualche cosa, abbiamo fatto tutta la notte a piedi per venire a sentirla, non vale la pena per così poco, continua ancora. Questa me la sono ricordata e ora ne tengo conto. Allora dopo cosa avviene? Dacci il nostro pane quotidiano. Sapete cosa pensavo io quando ero ragazzo e anche dopo per molto tempo? Finalmente possiamo chiedere qualcosa per noi. Finalmente. Perché fino adesso era tutto il tuo nome, il tuo regno, la tua volontà. E io? Che preghiera è? Non chiedo niente. Finalmente chiediamo qualcosa per noi. Sarà così? Beh, un po' sì e un po' no. Allora vediamo un pochino. Qui le parole da vedere quante sono: dare a noi il pane nostro oggi quotidiano. Sono tutte parole che pesano, che Gesù le ha riassunto al massimo, ma quelle parole che ha adoperato hanno tutte un valore grande, e noi non dobbiamo buttarne via neanche una. Da, allora vuol dire che il Padre ascolta, è sensibile e fa qualcosa per noi, può realizzare qualcosa. A noi, dacci, da a noi. Chi sono quei noi? Chi sarà? Allora, anche qui io fino a qualche tempo fa pensavo: sono tutti gli uomini del mondo, saranno tutti, perché lui è padre di tutti, si sente padre di tutti, vuol bene a tutti, allora dà a noi, a tutto il mondo. Bello. Il pane, il pane, beh, insomma, il pane ci vuole anche il companatico, perché sennò come si fa? Allora, il pane sta per dire un po' tutto quello che ci serve per vivere. Allora, ci serve il pane, il formaggio, la Nutella, tu mi dici, o il salame, la lucanica, la ciuiga, cos'è che mangiate? Oppure la, non so, inventatevi voi, il pane, tutto quel che serve. Però l'uomo ha bisogno solo di robe per lo stomaco, o insomma voi vedete gente che piange e magari ha mangiato bene, vuol dire che gli manca qualcos'altro. Gli manca un po' di affetto forse nella sua famiglia, oppure gli manca comprensione da parte dei suoi amici. Allora anche di questo abbiamo bisogno. Allora con quella parola pane Io credo che si può intendere anche tutta questa, questo complesso di realtà di cui l'uomo ha bisogno per vivere. Mi ricordo che mi hanno raccontato che nel 1200 c'era un re in Sicilia che ha voluto fare un esperimento. Ha raccolto non so quanti, 20 o 30 bambini, piccolissimi, appena nati, li ha dati in consegna a delle balie, a delle donne che li nutrivano, uno per ciascuno, con l'ordine: non parlateli mai, non diteli mai una parola. Neanche uno è arrivato a 2 anni, sono morti tutti. Perché l'uomo per vivere ha bisogno di vivere anche le relazioni, di stare unito agli altri, di sentire la parola, che la parola è il segno di amore di solito, se non è proprio gridata che è segno di rabbia o di odio, ma di solito la parola di una mamma per il bambino. Abbiamo bisogno di queste, è la vita. Quindi con quel pane, con quella parola intendiamo: da noi pane oggi. Oggi cosa vuol dire? Gesù vuole abituarci a pensare che non è necessario ammucchiare tanto, perché chissà se domani sono ancora vivo o se viene buona quella bara che ho nominato prima. Allora oggi, quindi, Gesù ci insegna la, come si può dire, sobrietà. Non dammi quel che mi serve dopo la pensione o tra 50 anni e allora avanti a ammucchiare. Ci insegna a non ammucchiare. Con questa parola Gesù ci dà l'insegnamento che non dobbiamo preoccuparci di ammucchiare. Il pane di oggi, quotidiano, giorno per giorno, perché domani il Padre è ancora Padre e posso chiedergli anche domani. Non devo dire: ti chiedo adesso che mi dai tutto, così dopo non prego più perché ho tutto quel che mi serve e allora ho finito anche di pregare e quindi anche questo fastidio non ce l'ho più. No. Gesù ci insegna a rimanere figli oggi e anche domani e anche dopodomani e anche l'anno prossimo. Se mi fido oggi del Padre, mi fido di Lui da chiedergli il pane, mi fiderò anche domani. Dopo, con quel a noi, il nostro, il pane di noi, è bello qui, non è il mio pane, ma di noi. Allora, se quel di noi, se quel noi sono tutti gli uomini del mondo, cosa vuol dire? Che se il Padre mi ascolta e me ne dà di più di quel che mi serve, vuol dire che quello serve agli altri. L'ha dato a me perché pensi anche a qualcun altro. Perché pensi anche a quelli che muoiono di fame in giro per il mondo. Allora questa è una, quando si pensa che quel noi sono tutti gli uomini, queste sono le conclusioni. Ma adesso ve ne dico un'altra. Chi è che chiama, che Dio lo chiama col nome Padre? Chi? Sono tutti gli uomini del mondo? No. Sono solo, purtroppo, sono solo i battezzati, i cristiani, quelli che seguono, che hanno imparato da Gesù. questi chiamano Dio Padre, tutti gli altri no. Ve l'ho detto l'altra volta, se in qualche religione, se voi dite che Dio è tuo padre o mio o nostro padre, la ritengono bestemmia, ma di quelle grosse, che se la ripeti, in qualche altra religione Dio non c'è neanche. Non è qualcuno che ti ascolta, al massimo è qualcosa. Gli unici che Dio che chiamano padre, che usano questa parola, siamo noi, i cristiani, la Chiesa. Allora se diciamo da a noi, da alla Chiesa, ai cristiani, il pane, di che pane ha bisogno la Chiesa? Di che pane hanno bisogno i credenti? Di quel pane che dà loro energia, non fisica, ma energia. Uno, per rimanere uniti, perché guai se si dividono. L'energia di amore per rimanere uniti, la forza di amarsi. E poi i cristiani hanno bisogno di forza per svolgere il loro compito. E qual è il loro compito? Il compito dei cristiani qual è? Quello di portare nel mondo l'amore di Dio, di amare tutti. Questo è il compito dei cristiani. Allora, per avere questa forza, non dei muscoli, ma forza interiore, che serve per stare uniti e per svolgere il nostro compito nel mondo, serve un pane speciale, un nutrimento speciale. E che nutrimento è? L'avete indovinato? È il pane di cui ha parlato Gesù: io sono il pane vivo, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E aveva in mano un pezzo di pane. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E quando voi andate a messa vedete che il prete a un certo punto mette le mani sul pane e sul calice, e cosa fa con quelle mani? No? Benedice, sì, ma in modo particolare invoca lo Spirito Santo. E finita la consacrazione, di nuovo invoca lo Spirito Santo, perché devono tutti quelli che mangiano del corpo e bevono del sangue di Cristo abbiano lo Spirito Santo, che è lo Spirito Santo, quell'energia interiore, quella forza interiore che serve per stare uniti e serve per svolgere il nostro compito nel mondo. Allora dà a noi oggi il pane di noi quotidiano, tutti i giorni, perché non possiamo fare scioperi della fame con l'Eucaristia. Non possiamo, perché se la Chiesa facesse scioperi della fame con l'Eucaristia o smettesse di nutrirsi, che succederebbe? Non ci sono più cristiani che diffondono un po' di Spirito Santo nel mondo, che è quello che il mondo sta aspettando, anche se ci prende in giro, ma si aspetta Spirito Santo da noi. E quando non diamo, da noi non si effonde Spirito Santo, cosa dicono nel mondo? I cristiani sono peggio degli altri. Quelli che vanno in chiesa sono peggio degli altri. L'avete sentito dire? Qualche volta. Può darsi che sia vero, Perché se da un cristiano non viene Spirito Santo, e voi adesso lo sapete che avete fatto anche la cresima, l'avete ricevuto, ve l'avevo spiegato prima, mi sembra. Sì, sì, c'eri anche tu. Cos'è lo Spirito Santo? Chi è lo Spirito Santo, meglio dire? No? Allora, se da un cristiano non esce, non si effonde questo spirito, questo soffio divino, che è di Dio, quindi dell'amore di Dio, non fa il suo mestiere quel cristiano. Voi siete cristiani da quanti anni? Beh, voi no, non ditemelo a voi perché lo vedo. Ma voi? 20? 30? 40 anni? Dovreste essere specializzati? Siete specialisti nel diffondere Spirito Santo. Ma per diffondere Spirito Santo bisogna averlo ricevuto e continuare a riceverlo. Perché lo Spirito Santo, dicevamo, non è come una pallina da ping pong che si tiene in tasca, ma è invece come il vento, che c'è solo quando si muove. E se viene non posso fermarlo, quindi deve continuare a venire. Allora io devo continuare a pregare per ricevere Spirito Santo, devo continuare a mangiare quel pane per essere forte di quella forza necessaria. Ha battuto l'ora, quindi adesso basta, e non siamo in Perù e perciò c'è qualche domanda? Che bello, io sono contento se non ce n'è. Allora concludiamo come l'altra volta, recitiamo il Padre Nostro fin qui, fin dove siamo arrivati, anche comprendendo quello dell'altra volta, e facciamo così perché non possiamo dirlo giù o dirlo su con una velocità supersonica. Allora lo dico io, una frase, e la ripetete voi, va bene? Padre nostro,
Padre nostro,
che sei nei cieli,
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra,
come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Amen.
Amen.